su Radio Nazionale Veneta il Batiliana Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo. Buonasera, qui vi parla Radio Nazionale Veneta, è la trasmissione delle ore 22 di domenica, il Batiliana Pensiero. Oggi vi parleremo della Volante Rossa, che ogni tanto forse qualcuno la conosce, forse qualcuno non la conosce. Sta di fatto che si potrebbe fare un dibattito, bisognerebbe fare chiarezza anche su come si è formata, le ragioni politiche, le ragioni sociali della Volante Rossa. Ecco, tanto la Volante Rossa, qualcuno può pensare che sia stata un'organizzazione che ha partecipato alla guerra di resistenza dal 43 al 45. No, la Volante Rossa si è costituita nel settembre, attorno al settembre del 1945, ed era la sua collocazione era in Alambrate, alla Casa del Popolo, in via del Conte Rosso, ed era formata prevalentemente da partigiani delle brigate garibaldine, della 116esima brigata Garibaldi, della 117esima brigata Garibaldi e della 118esima brigata Garibaldi, e diciamo così, il comandante della Volante Rossa era Alvaro ed apparteneva alla 118esima brigata Garibaldi. Poi c'erano anche dei socialisti che hanno aderito a questa, diciamo, organizzazione. Questa organizzazione è sorta sul piano politico per, diciamo, come volano politico ideologico è stato la svolta di Salerno, dove Togliatti del ritorno da Mosca aveva fatto quella famosa conferenza a Salerno e aveva detto che bisognava l'elemento centrale della lotta di liberazione del 44, cioè finché c'erano i tedeschi e i fascisti in Italia, il problema era quello di cacciare i fascisti e i nazisti, e dopo successivamente si sarebbe deciso lo stato sociale e quale governo avrebbe retto l'Italia. Ecco, è evidente che a questo punto le brigate Garibaldi, le brigate anche Matteotti, cioè quelle forze politiche che si richiamavano ai partiti di sinistra, ai partiti rivoluzionari, che volevano non solo cacciare il fascismo e il nazismo, ma volevano anche una trasformazione sociale dell'Italia, hanno combattuto, e hanno non solo combattuto, ma hanno diciamo così, trovato una giustificazione nel combattere a fianco di altri elementi di altri elementi che non erano, che non volevano una svolta rivoluzionaria rispetto allo Stato e alla struttura dello Stato. E poi tutti quanto si era detto che si sarebbe rimandato dopo la liberazione dei nazifascisti. Ecco, la liberazione c'è stato il 25 aprile 1945, sempre il Partito Comunista ha sostenuto che bisognava lottare sui due binari, un binario legale e un binario rivoluzionario, che doveva servire binario legale doveva servire a creare le condizioni per una svolta rivoluzionaria. Tanto è vero che lo stesso Pietro Secchia era a capo dell'apparato, diciamo così, clandestino dell'apparato rivoluzionario, mentre Togliatti era, diciamo così, faceva parte del governo, tanto è vero che lui è stato ministro della giustizia, di grazia e giustizia, e a quel punto i partigiani è stato dato l'ordine di andare a casa, di consegnare le armi, ma evidentemente le armi che hanno consegnato erano le armi o quelle in cattivo stato di conservazione, oppure erano armi vecchie, rottameria vecchia, e grandissima parte dei partigiani delle brigate Garibaldi hanno nascosto e si sono tenuti l'armamento migliore. Ecco, questo era il quadro, perché se anche non c'era un ordine diciamo così scritto, a livello verbale, e Secchia ne era responsabile, e l'ordine non era certamente quello di consegnare le armi. Ecco, dopo, a questo punto, c'è stata una svolta genetica nel Partito Comunista, diciamocelo francamente, c'è stata una svolta determinata sia dalla conferenza di Yalta, la conferenza di Yalta, la conferenza di Poznań, dove si era deciso la divisione dell'Europa in due sfere di influenza, la cosiddetta cortina di ferro, dove l'Italia e la Grecia non rientravano all'interno dell'influenza sovietica, tanto è vero che anche in Grecia c'è stato un movimento insurrezionale, però a un certo momento sia Stalin e sia chi doveva aiutare i partigiani di Marcos si sono ritirati, li hanno abbandonati a se stessi, e poi gli americani hanno sostituito gli inglesi, c'è stato la repressione di tutto il movimento rivoluzionario in Grecia. In Italia questo non è avvenuto, perché il stesso Partito Comunista Italiano sono stati due passaggi fondamentali. Il primo passaggio fondamentale è stato il fatto che il Togliatti ha proclamato l'amnistia per tutti quanti i fascisti che avevano commesso anche dei reati piuttosto gravi, e pur avendo commesso questi reati molto molto gravi, dopo l'amnistia del 1946 c'è stata praticamente non perseguivano più nessuno, anche i torturatori della RSI, i torturatori quando sotto il fascismo, cioè sotto il ventennio, sono stati chiaramente non più perseguitati, e a quel punto è evidente che cosa è successo. È successo che chi ha combattuto nella resistenza, chi ha lottato per il cambiamento anche della società, cioè non soltanto per la cacciata dei fascisti, è evidente che a quel punto cosa è successo. È successo che non si sono neanche sentiti traditi. Loro credevano nella buona fede di Palmiro Togliatti e di Luigi Longo. In realtà questi due personaggi avevano si erano già inseriti anche personalmente, con vicende personali e familiari all'interno dello Stato italiano e della sua essenza borghese. Non va mai dimenticato, perché si ricordava sempre anche nella scuola delle Fratocchi a Roma, che Togliatti, quando è arrivato in Italia, ha cacciato via la sua moglie, la Montagnana, che faceva parte della direzione del partito, ha cacciato via anche il figlio, che non era del tutto normale, e si è messo con Anita Iotti. Stesso dicesi anche per Luigi Longo, che quando è tornato in Italia ha cacciato via Teresa Noce, che però Teresa Noce gli era servito in Francia quando erano esuli in Francia, perché era lei che lavorava, era lei che portava a casa, faceva la tornitrice, portava a casa lo stipendio, mentre questa, cioè il fatto che lei portasse a casa lo stipendio dava la possibilità a Luigi Longo di fare l'attivista di partito e fare attività politica. Teniamo presente che sia la Montagnana sia la Teresa Noce erano due grandi donne con un cervello non da poco, e questo erano giudicate all'interno del Partito Comunista delle brave compagne. Poi naturalmente, siccome erano invise o comunque non erano sufficientemente belle, probabilmente sono state allontanate prima dai mariti, poi sono state allontanate anche dal Partito Comunista sostanzialmente. Ecco, questo era il quadro politico in estrema sintesi, e su questo quadro politico che si è innestata la volante rossa, che secondo la teoria del doppio binario, Togliatti faceva l'amnistia, e questo era, dobbiamo già detto perché, per le ragioni per cui ha fatto l'amnistia, perché lui ha dato la possibilità a tutti, diciamo così, l'intelligenza fascista di entrare nel Partito Comunista in qualche modo. Qui inutile che facciamo sempre gli stessi nomi, che va da Dario Fo a Giorgio Albertazzi, a Ugo Tognazzi e a tanti altri membri, cioè attori dello spettacolo, comunque non dello spettacolo. Ecco, Togliatti fa l'amnistia, la volante rossa dice: noi apparteniamo all'ala rivoluzionaria, noi siamo il volano, che se anche Togliatti fa l'amnistia, noi faremo pagare ai torturatori fascisti quanto hanno fatto durante la RSI e anche sotto il fascismo. Cioè c'è stato il punire loro, il giustiziare loro, quello che Togliatti non faceva, perché doveva essere ben visto o quantomeno rispettato dallo Stato borghese. Questo è sostanzialmente i fatti in estrema sintesi, perché chiaramente in qualche minuto non si riesce a fare la sintesi di tutto. Teniamo presente che non solo Secchia, ma anche Alberganti, che era segretario della Federazione di Milano, usava la volante rossa per servirsi d'ordine. Tanto è vero che Alvaro è capo, diciamo così, della volante rossa, era responsabile della sicurezza della federazione milanese del Partito Comunista. Ecco, tutto quanto poi è venuto quando ci sono stati due fatti importanti. C'è stato l'attentato a Togliatti, oltre all'attentato a Togliatti poi c'è stato le elezioni del 18 aprile, dove che il Fronte Popolare, che era il Partito Comunista e il Partito Socialista, ha subito una sonora sconfitta, e a quel punto c'è stata anche da parte del Partito Comunista la messa in soffitta sostanzialmente di qualsiasi teoria del doppio binario, cioè un binario legale o un binario illegale. A quel punto nella verità dei fatti poi è questa: Togliatti ha dato lui il via alla repressione di tutti quanti quei gruppi, quelle organizzazioni, quei militanti rivoluzionari che volevano andare oltre il 25 aprile, che volevano andare a cambiare la società borghese. E allora a quel punto Selva, che era ministro degli interni, ha messo in atto una serie di provocazioni contro la Volante Rossa, perché parliamo della Volante Rossa, ma non solo della Volante Rossa, e ha fatto commettere degli errori che poi si sono tramutati in omicidi da parte della Volante Rossa, e a quel punto è scattata la repressione, e la repressione ha praticamente fatto i processi, messo in carcere tutti quanti, o comunque la maggior parte di quelle persone che facevano parte e della Volante Rossa, ma facevano parte anche non solo della Volante Rossa, ma anche di altri gruppi che erano dislocati sul territorio. Ecco, teniamo presente che i componenti della Volante Rossa, che adesso andremo anche a elencare, erano tutti quanti giovani e giovanissimi. C'era addirittura la classe del 1930, del 29, del 26, cioè erano tutti giovani, molti, molto giovani. In parte non erano preparati politicamente, perché la loro gioventù l'hanno passata durante il ventennio, sono andati a scuola durante il ventennio, e poi c'è stata una maturazione politico-ideologica, c'è stata un trasporto ideale, un trasporto diciamo così, di calore, di volontà di fare le cose, e poi nel momento in cui sono stati abbandonati dal Partito Comunista da Togliatti e da Longo praticamente via libera a Selva di arrestarli tutti, sostanzialmente arrestarli tutti, questi sono caduti anche nelle provocazioni messe in atto dal ministro degli interni di allora. Ecco, io credo che ci sia proprio da questa episodi la necessità da parte di tutti quanti i patrioti che si pongono il problema di portare avanti un cambiamento della società, di studiare, di approfondire, le ragioni per cui loro lottano, perché sennò succede che c'è sempre di mezzo un Togliatti, c'è sempre di mezzo un Longo che si impossessano delle energie, della volontà, delle capacità, del cuore sostanzialmente di questi personaggi, di questi patrioti, e lo usano ai loro fini, cioè i fini di andare a Roma e vivere negli agi della borghesia, che perché poi la borghesia e il Parlamento di Roma sono corruttori e si trova sempre, anzi personaggi come Togliatti e Longo sono stati ben lieti scusate, di farsi corrompere. Ecco, io adesso elenco un numero di appartenenti alla Volante Rossa con la loro età e la loro professione, in modo che la gente si renda conto che questi erano gente del popolo che è stata strumentalizzata, ingannata e poi tradita dal Partito Comunista. Allora, c'è Otello Alterchi, elettricista, classe 28, Felice Arnè, operaio, 1930, Giordano Biandigo, operaio, 1929, Bruno Bonasio, elettricista, 1926, Primo Borghini, custode della Casa del Popolo, classe 1920, Mario Bosetti, 1926, Natale Burato, non c'è quando è nato, Luigi Canepari, meccanico, 1925, Camillo Casis, 1925, Ennio Cattaneo, elettricista, 1930, Domenico Cavuto, barista, 1930, Guido Ciampellin, meccanico, 1920, Ferdinando Clerici, operaio, 1928, Luigi Comino, fotografo, 1925, Walter Fasoli, disoccupato, 1917, Paolo Finardi, non c'è l'età, Mario Gandini, Piero Ianni, idraulico, classe 1926, Giacomo Lottieri, meccanico, 1920, Luigi Lo Savio, Angelo Maria Magni, elettricista, 1926, Sante Marchesi, radiotecnico, 1926, Antonio Minafra, 1919, Enrico Mondani, tipografo, che lui poi era anche segretario della sessione di Lambrate del Partito Comunista, 1925, Mario Mondani, meccanico, 1927, Giuseppe Morandotti, Angelo Ostelli, Mauro Ostelli, Giulio Paggio, Alvaro, che era comandante della Volante Rossa, classe 1925, Ettore Patrioli, meccanico, 1926, Carlo Reina, conciatore, 1926, Emilio Tosato, elettricista, 1929, Ferruccio Tosi, 1929, Eligio Trincheri, Angelo Vecchio, operaio, classe 25, Dante Vecchio, meccanico, 1917, Walter Veneri e Italo Zonnato, meccanico, classe 1925. Ecco, questi erano una parte dei componenti della Volante Rossa, vedete che erano tutti quanti operai, giovani, gente che andava a lavorare e che si è battuta con coraggio e abnegazione contro la canaglia nazifascista e poi è stata successivamente tradita dal Partito Comunista. Ecco, questo è il quadro. Noi crediamo che da tutti questi episodi, da questa storia, possa venire fuori un insegnamento anche per noi. Cioè, qual è l'insegnamento che viene fuori per noi? Noi dobbiamo essere sempre capaci di unire e di fare organizzazione, ma nello stesso tempo, se non sappiamo quello che facciamo, se non sappiamo essere anche intellettualmente autosufficienti, c'è sempre il rischio e il pericolo di essere strumentalizzati. Con questo vi saluto, ci risentiamo la prossima volta sempre col Badilana Pensiero. Arrivederci a tutti.